Quindi c'è chi si prego.
Così spieghi il perché della domanda. Cosa succede il prossimo anno? Questo è il motivo della domanda. Quindi se c'è una crisi strisciante che ha colpito, il prossimo anno siamo nelle stesse ambasce. Se ci ha provato, se l'ho capito, eccetera, dice vabbè, aumentiamo i controlli, parliamone.
Non è facile rispondere a questa domanda, ma non è facile perché non si può fare in controlli, cioè, non abbiamo mai commissionato un sondaggio per capire esattamente perché la gente non paga, però mi sono presa, adesso avevo presente qualche dato, ma insomma mi sono presa la briga di chiedere, di verificare quali sono gli insoluti in un settore che non c'entra niente con i rifiuti, che controlliamo direttamente, che è quello della scuola, dove ci sono le maggiori cifre. Si parla di dati dello scorso anno scolastico, quello finito, quindi 2014-2015, si parla di, rispetto alla data, quella dove bisogna pagare, cioè quella che c'è scritto sulla bolletta che arriva, che sia Tari, che sia in questo caso la scuola, si parla di un 16,5%. E io ho presente, siccome sono stata tanti anni in ufficio di fianco quando arrivavano i cittadini e sentivo, adesso ho detto come va detto come assessore alla scuola, il perché principalmente arriva della gente che dice mi sono dimenticata di pagare la bolletta. E sono bollette che non si, che casomai uno non le ha messe direttamente sul conto corrente, mi sono dimenticata, arrivo due giorni dopo, arrivo un mese dopo, arriva. Questo prima di fare la notifica, di fare il primo richiamo. Dopo che abbiamo mandato, che mandiamo il primo richiamo, di dire attenzione, vi siete dimenticati di pagare, dal 16,5% si va al 10%, che è la percentuale dei rifiuti. E anche chi ha altri gestori dei rifiuti, tanto per parlarci chiaro, le percentuali le percentuali sono più o meno le stesse, cioè si va da un 8 all'11% in generale. E questa è la percentuale della gente che non paga. Allora, il perché non paga, ci possono essere e ci sono le diverse motivazioni. Mi sono dimenticato e sono quelli che rientrano per primi. Provo a fare il furbetto. Intanto non ci riesco, intanto mi vengono a raccogliere i pattumi lo stesso, che è come quello che può dire tanto mio figlio non me lo lasciano fuori da scuola, cioè insomma le motivazioni possono essere diverse. La cifra, la percentuale è più o meno la stessa, non sto dicendo che bisogna accettarla perché è una cosa fisiologica, insomma ci rendiamo conto che fisiologica si cercano tutte le possibili strategie perché la gente paghi, insomma. Però sì, la percentuale, cioè, ogni situazione può avere una soluzione personalizzata comunque con un progetto dietro, insomma. Anche per quanto riguarda, perché sia tutti diciamo un po' la percezione c'è, ma delle volte è solo una percezione o comunque non è così importante, quantitativamente si pensa che la gente paghi molto meno rispetto alla crisi, perché c'è la crisi, rispetto a qualche anno fa. È vero che c'è stato un leggero aumento di chi non paga, ma non così tanto. Rispetto ai rifiuti non l'abbiamo perché sono cambiati i modi di pagare da tariffa a non tariffa, eccetera eccetera, però è così anche negli altri servizi. C'è stato un leggero aumento in questi ultimi anni, ma non solo un raddoppio, ma neanche il 50% in più, insomma. Quindi c'è tendenzialmente un leggero aumento, ma significativo fino a un certo punto, ecco. Quali attività sono state o saranno poste in atto per evitare nel futuro un simile accadimento? Allora, intanto, prima si parlava del discorso dell'anagrafe, già il nostro gestore dei rifiuti ha proposto, lo vuole fare quest'altro anno, c'è già un confronto dell'anagrafe, un confronto semestrale della database, e ogni mese invece di controlli un pochino più piccoli, insomma, di chi cambia residenza e di chi non cambia residenza. ci ha proposto di capire come fare per poter adesso io non me lo, in questo momento non me lo ricordo, me l'ho anche scritto, comunque di andare a migliorare il rapporto dell'anagrafe fra noi e il gestore, in modo da andare a diminuire quella piccola parte, che anche se piccola comunque c'è, di quelli che dicevamo prima, no? Dei cessati, degli emigrati, degli irreperibili e dei deceduti, quindi l'aggiornamento dell'anagrafe. Teniamo anche presente che rispetto anche soltanto a una decina d'anni fa c'è molta molta più mobilità sociale che comprende emigrazione, immigrazione anche di persone che vengono da lontano, ma che è composta prevalentemente da una migrazione anche semplicemente fra comuni, insomma, a pochi chilometri, molto, cioè, insomma, c'è più mobilità sociale. Poi non ne voglio dare una connotazione in positivo e negativo, ci sono diverse, possono essere diverse motivazioni. È chiaro che la mobilità sociale significa che ci possono essere più discrepanze, insomma. Una valutazione che facciamo, cioè una cosa che vi dico è questa: nel momento in cui un cittadino viene in anagrafe per dire che ha cambiato il numero civico, per dire che ha cambiato indirizzo all'interno di Campogalliano, o ancora, che non è detto che venga, però lo dovrebbe fare, insomma, ma soprattutto se viene da un comune che non è Campogalliano, quando vengono giù all'anagrafe gli viene detto che devono andare dal gestore a dire il cambiamento di residenza, insomma. Quindi se da una parte il nostro gestore era, si può anche nominare, dice che vuole andare a vedere meglio dove ci sono i cambi, dove rimangono gli appartamenti vuoti, quindi dove, nel momento in cui uno dice non pago più il pattume, va a vedere l'appartamento se c'è andato dentro qualcun altro, che caso mai si è dimenticato, diciamo così, di dirlo al gestore dei rifiuti. Questo è il controllo che vuole fare ERA con i dati che gli diamo. D'altra parte valutavamo se dal prossimo anno partire, ad esempio, anche se glielo dicono già a voce i nostri dipendenti, questo lo fanno tradizionalmente, di preparare un volantino dove diciamo: caro cittadino, ti ricordiamo che benvenuto a Campogalliano devi fare queste cose, fra cui anche devi anche andare dal gestore a dire dove ci sono, che d'ora in poi ti veniamo anche a raccogliere i rifiuti, quindi devi andare dal gestore a dire questa cosa. Come diceva prima Lavandelli, conterà in parte, è una piccolissima goccia nel mare delle soluzioni che si possono trovare per incentivare la gente a pagare.
Sì.
Niente, ho detto tutto.
Sì, grazie per la risposta. Se mi è consentito, credo di sì, ma se no taccio. Due cose semplici, molto semplici, che sono... sul lato cosa potremmo porre in atto, io credo che dovremmo fare una riflessione, l'amministrazione in primis evidentemente, se qualche procedura può essere più stringente, ad esempio l'ultima che il sindaco ha citato potrebbe essere anche più stringente, cioè vieni qui a dirmi qualcosa, io lo comunico a ERA, ciao, arrivederci, e in modo tale che se poi succede qualcosa paga pegno ERA, perché queste difficoltà nascono dal tipo di contratto che, ahimè, non per scelta dell'amministrazione ma perché era il contratto standard proposto, si è dovuto sottoscrivere con il gestore del servizio rifiuti. Quello che lui non incassa paghiamo noi, questa è la regola. Il secondo velocissimo commento è: purtroppo però abbiamo incassato ad oggi il 30% dell'insoluto, ci troviamo ancora, io non ricordo la quota nostra, ma era il 60%, dico bene, del totale? E il 60% quella di pertinenza comunale, 40% statale? Più alta? Peggio. Speravo fosse più bassa. Quindi rischiamo di trovarci, prossima approvazione, con 120.000 euro, quindi altri 20.000, quindi altri punti e mezzo percentuale da aggiungere ai 3,5 di prima. Cioè, di questo passo nel senso, se si stabilizza sul 10%, in realtà chiediamo al 90% dei cittadini di pagare il 110% della tariffa per pareggiare il conto, e questo lo riteniamo assolutamente non giusto, assolutamente ingiusto. Poi il bilancio deve essere quadrato, ci mancherebbe, però dobbiamo agire, e questo stiamo dicendo all'amministrazione anche dalle volte scorse che siamo stati sullo stesso tema, dobbiamo agire perché si riduca quella forza. Capisco anch'io, il 10% non è un numero grosso e tutti ce l'hanno. Attenzione, è vero, probabilmente sì che tutti ce l'hanno, ma per come è stato congegnato quell'accidente di contratto che ci è stato calato addosso, per cui il gestore non è più interessato a fare il recupero crediti, ce lo scarica addosso, è molto banale, e non è neanche interessato a lineare l'anagrafe, tanto ci scarica il recupero crediti addosso, sono cavoli nostri. Lì bisognerebbe trovare la forma. Io non so se nel rinnovo del contratto di servizio è previsto, ma lo dico qui così i nostri rappresentanti in altri si possono riportarlo al piano di sopra. È giusto che il gestore dei rifiuti abbia anche lui parte dell'incombenza di portare a casa i soldi, e lui fa il servizio, incassa, e se non ce la fa a incassare si sveglia un po' lui, mica solo noi. Questo era. Comunque grazie per la risposta, che era puntuale e nei numeri. Grazie.
Bene, allora grazie dottor Bertolani, che liberiamo. Passiamo al punto, ritorniamo al punto numero 4, risposta all'interpellanza del 13 ottobre 2015 presentata dalla lista civica Centrodestra Progetto Campogalliano relativa agli odori percepiti in alcune zone del paese. Passo la parola per l'illustrazione all'assessore Pederzini. Sì, ricordo che l'interpellanza era stata presentata pochi giorni prima del precedente Consiglio Comunale. Da regolamento abbiamo due consigli per rispondere, finiamo di rispondere oggi una risposta esatto che avevamo già dato sempre per bocca dell'assessore Pederzini nel Consiglio precedente.
Provo a riassumere perché sto sbagliando il pulsante. E provo a rispondere completando, ma magari facendo un breve riassunto per chi dei pochi ancora non conosce la vicenda, insomma. Già dal 2014, quindi, sono arrivate da parte di molti cittadini delle segnalazioni riguardo ai cattivi odori percepiti nell'aria, e l'amministrazione comunale in questo ultimo anno quindi posto frequenti e pressanti richieste di controlli da parte dell'ente preposto, che è l'ARPA, nonché l'Agenzia Ambientale della Regione Emilia-Romagna. E appunto, come vi dicevo, nel 2015 sono state quindi delle segnalazioni formali da parte dei cittadini, e quando dico formali intendo dire che sono state tutte protocollate. E ci sono state quindi sempre protocollate dei solleciti da parte dell'amministrazione ad ARPA affinché insomma intervenisse o comunque desse risposte puntuali al tema. È stato attivato nella primavera del 2015 una campagna di monitoraggio dei disturbi olfattivi, che è consistita in una, su suggerimento di ARPA stessa, abbiamo insomma buttato giù una scheda di rilevazione di disturbo olfattivo che è stata somministrata inizialmente a una quindicina di cittadini, dopodiché se ne sono anche aggiunte delle altre. E queste schede contenevano quindi i tempi della percezione, i luoghi della percezione, la valutazione dell'intensità, la descrizione della tipologia di odore percepito ed eventualmente degli effetti sintomatici prodotti. E quindi sono state raccolte le schede e quindi la ARPA ha analizzato, tramite diciamo così appunto uno studio della rosa dei venti, la provenienza di questi odori, la tendenza è quella effettivamente ad identificare un'azienda che ovviamente per motivi di, immagino, capiate, di privacy o comunque non cito e non dirò i nomi delle aziende, insomma. E ARPA, l'avete probabilmente letto in alcuni comunicati che abbiamo fatto uscire, ha effettuato numerose attività a partire già dall'autunno del 2014, quindi una serie di sopralluoghi. Si sono attivati sia su segnalazioni di cittadini, quindi puntuali, che si sono rivolti direttamente ad ARPA o al comune, ma anche nell'ambito di verifiche ispettive presso delle aziende che sono sottoposte ad AIA. In alcuni casi, direi nella maggior parte dei casi, non hanno rilevato anomalie e situazioni non conformi. Noi riceviamo come comune quelle che sono, adesso non mi viene il verbale, grazie, il verbale. In altri casi invece, ad esempio l'8 ottobre è giunta una segnalazione specifica da parte di alcuni operai di un cantiere vicino a un'azienda ed effettivamente in questo caso ARPA, che devo dire interviene abbastanza puntualmente e tempestivamente dopo le chiamate, ha rilevato un'irregolarità nel funzionamento del sistema di abbassamento delle emissioni in atmosfera. Inoltre, parallelamente, un'azienda ha comunicato su sollecitazione di ARPA che sta cambiando la percentuale di solventi e quindi per provare ad abbassare determinati tipi di emissioni. Questo per dire che comunque qualcosa effettivamente negli ultimi mesi probabilmente è successo. Martedì 3 novembre, come avevamo anticipato, il sindaco e io, insomma, abbiamo incontrato dirigenti responsabili dell'Agenzia Ambientale Regionale, in particolare con il dirigente del distretto dell'area nord di Carpi, quello della sezione provinciale di Modena e il dirigente responsabile del servizio territoriale. Il tema ovviamente era quello di ribadire l'importanza del tema e quindi la rilevanza per il nostro territorio di questa problematica. In quella sede abbiamo deciso di coinvolgere l'ente preposto al controllo della salute pubblica, quindi l'azienda sanitaria locale, per analizzare la problematica anche dal punto di vista sanitario. Quindi ulteriore informazione: non risulta ad ARPA, quindi formalmente nell'ultimo mese e mezzo, nessuna segnalazione, in comune idem nessuna segnalazione, parlo di quelle formali. Per quanto riguarda le informali, e quando parlo di informali intendo quelle che vengono fatte a me direttamente o al sindaco o ai consiglieri stessi, maggioranza e di minoranza, non mi risultano, però magari su quelle informali mi sbaglio, su quelle formali invece sono abbastanza certa. Quindi per ora il problema pare risolto, ciò nonostante ovviamente l'amministrazione ha intenzione di proseguire nella sua decisa e puntuale azione di controllo affinché l'ente continui il percorso. Abbiamo instaurato, diciamo così, più o meno faticosamente un rapporto molto regolare di contatti e quindi insomma lo manterremo assolutamente, quindi per mantenere alta l'attenzione su questo tema che ovviamente è di grande rilevanza per tutti i nostri cittadini e per noi, insomma.
Rubiani?
Sì, grazie. Sì, grazie del completamento della risposta, perché sì, giustamente era stata parzialmente anticipata nel consiglio precedente, ma è passato tempo, e quindi le attività in essere che si mantengono sono quello di stimolo e di collegamento con ARPA per avere informazioni. O ARPA ha sospeso ogni cosa in attesa di segnalazioni nostre? Questo non ho colto.
Da parte dell'amministrazione l'attività, che è un po' anche l'unica attività che può fare, è quella di pressione da parte nostra ad ARPA perché continuino i controlli, le visite ovviamente di routine ispettive le continuano a fare, si muovono su segnalazione, questo è quello che ovviamente dicono. Ho chiesto un report dettagliato che condivideremo su appunto l'analisi di questi questionari, perché ad oggi la prima analisi è quella di una tendenza, diciamo così, di provenienza da una determinata azienda. Vorremmo un report, un formale. Sì.
Convengo. Sì, era proprio questo il tema. Continuano i controlli, diciamo così, oppure no? Mentre parlava l'assessore, mi è venuta in mente anche un'altra questione, che è: hanno trovato fuori limite un'azienda? Se così è, c'è una denuncia in essere, ci sono dei controlli a valle, perché questo è AIA, la norma, insomma, non c'è niente di originale. Ma se hanno cambiato tipo di prodotto, ci deve essere un altro parere da parte. Sì, sì, no, non dico che sia la stessa, dico però quel caso lì ci sarà un altro parere, quindi un'altra richiesta di salubrità, di parere del sindaco, dell'ASD, eccetera. Quindi sarebbe interessante seguire anche questo. Quel tipo di prodotto lì, non dico che sia lui la causa, ma può essere una delle tante cause citate. Ecco, l'unica cosa che ci sentiamo di dire è: stimoliamo a evitare report tipo quelli che ARPA ha pubblicato, poi non so con quale logica, su Sassuolo 2000, perché l'ARPA è un organo tecnico e non politico, avrebbe dovuto, in cui diceva che andava tutto bene prima che non c'era modo di rilevare da dove veniva. È un organo tecnico e non politico. Voi l'ho ricordato alla dirigenza che voi incontrate, che le note tecniche le fa avere all'amministrazione e poi i commenti politici li facciamo noi e voi in questa sede, se no andiamo mica bene. Grazie.
Bene, ultimo punto, risposta all'interpellanza del 15 ottobre 2015 presentata dalla lista civica centrodestra progetto Campogalliano, relativa allo stato di manutenzione delle casse di espansione sul fiume Secchia di Campogalliano. Do la parola di nuovo all'assessore Pederzini.
Allora, sì, per rispondere all'interpellanza, premetto che le informazioni quindi che andrò a dire sono state fornite sia dai responsabili del Centro Unificato Provinciale di Protezione Civile, sia sono delle informazioni che ovviamente io e il sindaco raccogliamo puntualmente e i tecnici raccogliamo puntualmente quando andiamo sui tavoli, che devo dire degli incontri che, dato purtroppo anche dati purtroppo anche gli episodi capitati, sono frequenti, e quindi ci aggiornano frequentemente su quelli che sono gli avanzamenti. Quindi in merito quindi allo stato di avanzamento degli interventi delle ordinanze commissariali 3 e 5 del 2014, che contenevano molti interventi di ripresa puntuale di criticità arginali, quindi dalle filtrazioni del Secchia alle franosità del Panaro, si evidenzia che gli interventi programmati dall'ordinanza 3 risultano tutti conclusi. Degli interventi programmati dall'ordinanza 5, sempre del 2014, ne risultano ultimati solo 10. Non sono stati ancora avviati 7 interventi di ripresa frane su Panaro e Naviglio e 2 interventi sulle casse di espansione del Secchia e del Panaro. L'intervento di 13 milioni di avvio dell'adeguamento delle arginature di Secchia per garantire un franco di un metro rispetto alla piena di tempo di ritorno di 20 anni è in fase avanzata di progettazione. È prevista a breve la condivisione con i comuni interessati dei contenuti del progetto preliminare complessivo, nonché dei primi progetti definitivi in via di perfezionamento. Tale intervento riguarda le arginature quindi oggi esistenti. Gli interventi che ad oggi non sono stati ancora avviati hanno, è vero, da ordinanza, lo ricordo, come termine per l'ultimazione dei lavori il 31/12/2015, ma data l'imminenza della stagione invernale sicuramente non riusciranno a rispettare tali tempistiche. Dall'ordinanza 3 del 2014 sono state stanziate risorse per 2 attività importanti di chiusura delle tane rilevate sui corpi arginali e di rimozione del materiale flottante in alveo. Questi interventi ritenuti strategici anche durante le eventuali emergenze autunnali e invernali e che quindi assumono un carattere continuativo sono stati rifinanziati all'interno dell'ordinanza 4 e sono tuttora in corso. Sempre con ordinanza 3 erano stati finalizzati interventi di taglio selettivo della vegetazione in alveo che sono stati completati l'estate scorsa per il secchia e si stanno ultimando per il panaro. E ricordo comunque che sono sempre disponibili i link informatici ai file che vi avevo dato. Ah, però il PDF si apre. Allora non vorrei che, perché io l'ho fatto anche oggi, per cui ho detto vado a dire. Oggi l'ho fatto e funzionava, i due PDF dell'ordinanza 3, comunque vi ridò i link eventualmente che avevo trasmesso in occasione della seduta del Consiglio dell'anno scorso. Contestualmente il sistema provinciale di protezione civile, perché c'era anche questa attività, l'attività di monitoraggio periodico dei tratti arginali di secchia, panaro e naviglio e quindi con relative casse di espansione tramite la collaborazione del comune, del volontariato di protezione civile e dei coadiutori modenesi. Quindi questa attività coordinata dalla provincia di Modena risulta ovviamente complessa e strutturata e richiede il puntuale coordinamento delle attività di sfalcio ordinario dei corpi arginali, la puntuale attività del volontariato coinvolto e la restituzione informatica dei dati ai fini della presa in carico da parte dell'ente attuatore. Quindi ad oggi sono state svolte 4 fasi di monitoraggio, i cui esiti, quindi rilevati su apposite schede, organizzate dai comuni e informatizzate dai tecnici della provincia, unitamente alla georeferenziazione di ogni segnalazione, costituiscono un importante database di riferimento per AIPO, per la programmazione degli interventi di ripristino delle criticità rilevate, ma anche come quadro conoscitivo funzionale alla definizione della proposta dei piani di limitazione numerica dei mammiferi fossori. Quindi nelle 4 campagne di monitoraggio effettuato, parlo globalmente, sono state rilevate 900 segnalazioni. Nell'ultimo monitoraggio, in quello estivo, quindi di 190 segnalazioni raccolte, 123 riguardano tane di animali, 30 erosioni arginali e 25 riguardano depositi di materiali in alveo. Quindi nello specifico per quanto riguarda il comune di Campogalliano, questa attività è stata svolta con la collaborazione del gruppo comunale di protezione civile, i coadiutori della TC Modena 2. I tratti arginali di competenza riguardano per il comune di Campogalliano la sponda sinistra del fiume Secchia e tra gli stanti biettrometrici dell'AIPO 0 e 8 e per i complessivi 1,6 km e un tratto della cassa di espansione del fiume Secchia. Ciononostante il comune si è reso disponibile e quindi i nostri volontari ovviamente si sono resi disponibili al controllo delle criticità lungo tutta la cassa, anche se non è di nostra competenza, sia sulla sponda sinistra della cassa in linea sia sull'argine esterno della cassa di derivazione, per quindi stiamo parlando di 5 km più 1,6 km del nostro argine. Quindi nella prima ricognizione che è effettuata il 28 agosto del 2014 è stato controllato solo il tratto arginale del Secchia e sono state individuate 2 tane di ridotte dimensioni chiuse dagli interventi in capo ad AIPO finanziato con l'ordinanza 3 di cui parlavo prima. Nella seconda fase datata 8 novembre 2014 sono stati monitorati anche gli argini della cassa di espansione e sono state raccolte un totale di 15 segnalazioni di cui 2 tane sull'argine del fiume, 9 sulla cassa, tutte individuate e chiuse, e 4 criticità relative ad avvallamenti e potenziali fessurazioni arginali controllate e prese in carico da AIPO. La terza ricognizione effettuata il 24 gennaio 2015 ha evidenziato la presenza di 5 tane, una sul secchia e 4 sulla cassa, tutte chiuse. Le segnalazioni del monitoraggio del 20 giugno riguardavano la presenza di 5 tane, tutte sulla cassa di espansione. In occasione dell'ultimo monitoraggio di un mese fa, il 14 novembre 2015, sono state rilevate una criticità media e 4 di entità lieve sulle casse e nessuna sul tratto arginale. Quindi per quanto riguarda la chiusura delle tane, ad oggi sono in fase di esecuzione gli interventi conseguenti agli ultimi rilievi effettuati l'estate scorsa, in quanto sono programmati da AIPO in seguito all'attività di sfalcio ordinario delle arginature, avviate il giorno 5 ottobre 2015 e concluse il 15 novembre 2015. Per quanto riguarda la rimozione dei depositi di materiale flottante in alveo, l'intervento ha già interessato sia la briglia selettiva che il manufatto regolatore della cassa di espansione del fiume Secchia. Questo un po' quanto. Aggiungo che nelle ultime riunioni ci hanno segnalato che l'ordinanza 7 prevederà un adeguamento del sistema difensivo immediatamente a valle della cassa per uniformare il grado di protezione dell'area posta tra il manufatto regolatore e l'inizio delle arginature del fiume Secchia, un intervento da 1,5 milioni di euro. E quindi appena sono disponibili le attività, le ipotesi progettuali ovviamente ci verranno illustrate. Questo è quanto, inutile o meglio, lo diciamo, ribadire l'importanza del tema e insomma quanto l'amministrazione tenga a questo tema, e quindi siamo, anche qui lo ridico perché è importante, siamo su tutti i tavoli sia tecnici che politici che riguardano questi temi, quindi quando veniamo chiamati dalla protezione civile, di Marzaglia, dalla provincia, siamo presenti e ci facciamo sentire, insomma, questo ci tenevo a dirlo.
Sì, grazie per la sempre puntuale risposta e documentata anche in questa occasione. Ci fa piacere sentire, ma crediamo che sia vero, che siete presenti, vi fate sentire. Purtroppo dobbiamo rilevare che AIPO, ancorché dovrebbe essere presente, non si fa certo vedere. Questo è purtroppo quello che ricavo da questa esposizione, cioè quando ne abbiamo parlato più di un anno fa, AIPO aveva un piano davanti che si concludeva a dicembre 2015, ci eravamo detti, oh, se fa queste cose la differenza si vedrà, e purtroppo una parte non indifferente per quel che riguarda Campo Gagliano di queste cose non è neanche allo stato di progetto, non è certo colpa dell'amministrazione. Qui credo che dovremmo politicamente porci il tema, in altri comuni, Modena ad esempio è già stato fatto, se sia ancora il caso di avere un'agenzia che continua imperterrita a non fare il suo dovere, perché questo è il tema. Questa storia delle agenzie che sono deputate a fare delle cose e poi non lo fanno, ho detto delle perché Atersi è registrato in un consiglio comunale precedente, cosa ne penso del suo modo di operare, non può perdurare. Spendiamo soldi, paghiamo funzionari, paghiamo dirigenti e non ci sono neanche progetti. Cioè, questo, e quindi io lo pongo adesso, non c'è il capogruppo stasera per motivi personali di maggioranza, però pongo all'attenzione dei consiglieri, non solo dell'amministrazione, e secondo noi c'è un problema politico da affrontare. Queste agenzie non servono per il compito a cui sono demandate, quindi bisogna fare qualcosa. Noi siamo cittadini, rappresentiamo i cittadini, bisogna che ci preoccupiamo. Nel caso Atersi sono soldi e dici vabbè, bene o male poi la cosa si aggiusta, ma qui si tratta invece di cose più serie, perché si arriva fino alla sicurezza della vita, quindi non solo dei beni, e qui non ci possiamo scherzare sopra. Quindi chiederemo al gruppo di maggioranza se è d'accordo a porre questo tema, che secondo noi è non derogabile. Grazie intanto.
Allora, un paio di comunicazioni. Domani mattina, è un po' tardi dirlo adesso, sono girate un po' le informazioni, ma è in orario di lavoro, insomma, però è soltanto il primo passo. Alle 10 a Carpi, la Biblioteca Loria, abbiamo preparato un convegno sul discorso della legalità per spiegare il primissimo passo che abbiamo fatto verso la costituzione di un osservatorio sulla legalità e sulla fattibilità. Per adesso siamo appunto, abbiamo verificato la fattibilità di farlo, in risposta anche a quelli degli enti a noi sovraordinati rispetto ai comuni, insomma. E quindi l'invito è per chi può di partecipare domani mattina alle 10, ma ci saranno anche altri momenti di condivisione, insomma, con prima della costituzione dell'osservatorio e poi di quello che farà l'osservatorio. Sabato 19 dicembre alle 10 in Montagnola vi è arrivato l'invito, e consegneremo le onorificenze fatte arrivare dal Ministero, dal Governo, ad alcuni cittadini di Campogalliano che si sono contraddistinti per la loro azione, insomma, durante le ultime fasi della Seconda Guerra Mondiale per la battaglia per la libertà. E quindi mi auguro di vedervi tutti. E come ultima cosa vi ricordo che domenica mattina il 13 ci sono le elezioni per l'elezione del consiglio d'amministrazione e della bonifica dell'Emilia Centrale, di cui facciamo parte. Il seggio mi hanno chiesto, io ho accettato molto volentieri, l'abbiamo fatto qua a Campogalliano, per Campogalliano, Modena e Soliera, direi, è in San Rocco. Gli orari li trovate, abbiamo tutti ricevuto a casa una lettera personale per ogni famiglia, tutti possiamo votare, ogni nucleo familiare, e quindi vi invito ad andare a votare e a dire ai cittadini di fare votare. Ultimissima cosa, vi arriverà, l'abbiamo finito di predisporre oggi, credo, direi, l'invito, il foglio, l'opuscolo, insomma, con le piccole iniziative che facciamo per festeggiare insieme alla cittadinanza a Natale. Vi invitiamo come consiglieri comunali, in particolare domenica 20 dicembre al mattino verso le 10:30-11 qua in piazza, dove faremo iniziano il 13 e finiscono il 20. E il 20 vi invitiamo qua davanti, qua alla piazza, per festeggiare insieme anche con i consiglieri comunali, e abbiamo invitato anche le associazioni di volontariato. Grazie. 10:30-11.